Radio Radicale, Lavorare Info, siamo a un nuovo appuntamento con la rubrica di Radio Radicale che cerca di raccontarvi approfondimenti, novità e notizie che riguardano il mercato del lavoro, il welfare e l'economia nel nostro paese. Chi vi parla in studio? Valeria Manieri. Abbiamo in collegamento, gli diamo il benvenuto, Federico Fubini, giornalista del Corriere della Sera. Ben trovato.
Salve, buongiorno.
È con piacere che abbiamo con noi anche il professor Michele Tiraboschi, ordinario di diritto del lavoro presso l'Università di Modena in Reggio Emilia e, come saprete, anche coordinatore scientifico di ADAPT. Ben trovato.
Grazie, buongiorno.
Qualche giorno fa Federico Fubini, dalle pagine del Corriere della Sera, faceva una fotografia raccontando alcune esperienze, anche mettendo insieme alcuni dati Istat e non solo, circa lo stato di salute dei laureati in Italia. Il quadro che ne esce è piuttosto impietoso: una quota di abbandoni più alta d'Europa, circa il 45% degli studenti appunto abbandonano il corso di studi, l'istruzione superiore a crescita zero, c'è stato il sorpasso polacco e salari decisamente un po' bassi per chi esce dalle nostre facoltà. Intanto darei subito la parola a Federico Fubini per raccontarci un po' meglio di questo scatto appunto un po' impietoso.
Ma quello che mi ha sempre colpito è che c'è una differenza tra i dati ufficiali che riguardano l'emigrazione degli italiani, che sono i dati dell'Istat, e la realtà che sappiamo essere quella che si vede dai paesi di destinazione di queste persone. In sostanza, come ormai è chiaro, molti italiani giovani e non tanto giovani, quando lasciano il paese per cercare lavoro in altri paesi, non cancellano la propria residenza, non si iscrivono all'anagrafe degli italiani residenti all'estero, anche se prendono, comunicano la loro presenza nei paesi dove vanno, nei quali si stabiliscono, che siano Gran Bretagna, Germania. Allora, se uno prende i dati sugli italiani, sugli arrivi di italiani in quei paesi di destinazione, vede che i numeri per quanto riguarda la Germania, la Gran Bretagna e la Svizzera, che sono i primi tre paesi di destinazione, sono circa tre volte più grandi di quelli registrati dall'Istat. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che molte più persone lasciano il paese, probabilmente oltre 400.000, se negli altri paesi di cui non abbiamo i dati il comportamento è simile a quello che accade per Gran Bretagna, Germania e Svizzera, dunque oltre 400.000, e l'Istat ci dice che circa il 25% delle persone che lasciano il paese ha una laurea. Dunque, volendo essere molto cauti, si può sospettare che ogni anno lasciano il paese 100.000 laureati. Ora, un altro fatto che mi ha sempre colpito è che non ci sia in Italia quello che i tecnici chiamano lo skill premium, il fatto di essere ben pagati per alcune competenze specifiche che si hanno. Cosa voglio dire con questo? L'Italia è un paese con notoriamente pochi laureati sul totale della popolazione, paragonabile in questo a paesi come il Messico, la Turchia, il Brasile. La differenza è che le remunerazioni di chi ha un titolo di studio avanzato in Italia sono relativamente basse, sì, rispetto al totale delle remunerazioni, a differenza di quello che succede in Messico o in Brasile, dove sono molto alte. In sostanza, in quei paesi, essendoci poco laureati, questi laureati sono molto contesi dalle imprese e dunque ben pagati. Da noi non è così.
Ecco,
mettendo insieme queste due cose si capisce perché tanti laureati italiani se ne vanno.
Certo. Cioè, quello che sono due le domande che vengono spontanee. La prima è: che cosa resta e chi resta in Italia? Perché insomma, se una parte non ce la fa, una parte consistente, parlavamo del 45% di abbandoni, un'altra parte consistente va all'estero, appunto il conteggio andrebbe fatto forse ancora in modo ancora più sofisticato, che cosa resta come capitale umano al nostro paese? E l'altra domanda è: in qualche modo nasce prima l'uovo o la gallina, nel senso è in qualche modo un problema di scarsa propensione, di riforme solo che riguardano l'università, oppure c'è un problema anche del tessuto produttivo italiano che è poco competitivo e che quindi, insomma, rende la laurea un qualcosa di valido forse solo nelle discipline scientifiche e poco più.
No, ci sono degli studi che fanno vedere come le imprese italiane non siano particolarmente interessate ai profili di laureati, sicuramente. La cosa che colpisce è che sono più interessate le imprese di dimensione media rispetto alle imprese di dimensione grande. Mi viene in mente uno studio fatto da alcuni economisti, Fadi Hassan, Schivardi anche, è un cofirmatario di questo lavoro per la Commissione Europea, dove si vede che c'è poco assorbimento. La stessa Commissione Europea in un focus sull'Italia fa vedere questo. Non c'è molto interesse delle imprese italiane per i laureati. Ora,
quindi parliamo di piccole e grandi più o meno paralizzate invece di medie,
no,
imprenditoriali.
Però diciamo il profilo dei laureati è circa intorno, per le grandi, intorno al 16% delle posizioni che si aprono, okay, se non ricordo male. Allora, il tema qual è? È che mentre l'Italia, da questo punto di vista, non va avanti molto, alcuni paesi dove le tasse sono più basse, il cuneo fiscale è più basso, il costo del lavoro è molto più basso, stanno andando avanti rapidamente e molto presto, se continuiamo così, ci troveremo non solo a dover gestire la sfida del basso costo in una posizione debole come è stato negli ultimi 20 anni, ma anche una concorrenza almeno altrettanto sofisticata, ma a costi potenzialmente più bassi anche nella fascia di valore aggiunto mediana e magari elevata, il che vuol dire che sarebbe l'Italia poi a doversi spostare nel basso costo, cosa che peraltro si vede già nelle retribuzioni appunto dei giovani.
E in termini di formazione universitaria, lei pensa che ci sia anche un problema da questo punto di vista? Forse una formazione universitaria troppo spesso teorica o comunque uno scarso raccordo tra formazione e poi mercato del lavoro?
Allora, non voglio parlare di cose che non conosco molto bene, dunque non conosco bene il mondo dell'università dall'interno. Le domande che mi vengono è qual è la selezione del personale docente, come è stata in questi anni. Sicuramente se c'è un percorso di 3+2, quanto il triennio veramente prepara all'inserimento nel mondo del lavoro? E poi una domanda che riguarda l'inserimento e la trasparenza, l'orientamento soprattutto, mi sembra che molti ragazzi si iscrivono senza avere la più pallida idea,
sì,
del percorso che stanno per intraprendere, e poi la trasparenza, troverei giusto che ogni facoltà in Italia sia obbligata a pubblicare sul proprio sito gli esiti professionali delle persone che sono uscite con i suoi diplomi e possibilmente anche le remunerazioni a 1 anno a 5 anni, in modo che i ragazzi possano andare su un computer e farsi un'idea delle opportunità che una certa laurea offre o non offre. Dopodiché si può parlare anche di tante altre cose, però non sono uno specialista di università e non voglio fingere di essere.
Allora io girerei le sue considerazioni e i suoi punti anche al professor Tiraboschi, che invece ci può dire dal suo osservatorio.
Il mio osservatorio è duplice, da professore universitario che ha contatto tutti i giorni con ragazzi che si inseriscono in università effettivamente spesso senza una vera vocazione, senza un vero orientamento alle spalle, dall'altro ragazzi che terminano il percorso e poi fanno fatica a inserirsi nel mercato del lavoro. Per rispondere alle domande di Federico Fubini, penso che il primo elemento di riflessione è che manca in Italia un serio monitoraggio su quello che avviene nelle transizioni scuola-università-lavoro, come si lascia la scuola secondaria, le scelte che vengono fatte, se decidere se entrare nel mercato del lavoro, se andare all'università, quale università e poi cosa succede durante i percorsi universitari e quindi poi l'effetto delle riforme, il 3 più 2 in particolare di cui si parlava prima. La riforma del 3 più 2 era nata con l'obiettivo di far uscire il prima possibile i giovani dalle università e riservare una piccola percentuale, un 10-15% a percorsi più avanzati, specialistici. La riforma da questo punto di vista purtroppo non ha raggiunto l'obiettivo. La stragrande maggioranza dei ragazzi che termina il percorso triennale poi si iscrivono a laurea specialistica e non entrano nel mercato del lavoro, quindi c'è un sistema che non sta funzionando, a cui poi si sommano i fatti gravissimi che una quota significativa di giovani che si iscrive non raggiunge neanche la laurea triennale e non raggiunge poi la laurea specialistica. Questi sono dati decisivi, importanti per poi capire quello che interessa a tutti, perché i giovani fanno fatica a trovare lavoro, perché i giovani lasciano il nostro paese, perché i giovani non credono nelle istituzioni, non credono nella politica, non credono nel valore dell'impegno, non credono nel valore dello studio. Sono tutti elementi decisivi. I gravi danni del mercato del lavoro non si fanno sul mercato del lavoro, ma si fanno nelle scelte scolastiche, nelle scelte educative, che oggi non sono guidate da un serio orientamento. Oggi le università fanno marketing, per cui parlano bene della propria università, dei propri corsi, e certamente non sono attrezzate a fornire quello che chiedeva Federico Fubini, e cioè dati precisi sugli inserimenti dei giovani, tenendo peraltro presente che sono dati di difficile lettura anche questi, perché è difficile dire se un ateneo a Modena, dove insegno io, o a Milano funziona bene perché ha un'alta occupazione dei propri studenti, in funzione del fatto che sono territori più ricchi e dove è più facile trovare opportunità rispetto a altre sedi universitarie, penso a Bari o Napoli, che magari sono eccellenti, ma il contesto non consente poi un facile ingresso nel mercato del lavoro.
Io volevo fare un'ultima domanda a Federico Fubini, che poi so che deve lasciarci. Oltre al problema dei laureati, in realtà c'è un mare magnum anche dei NEET, che sono un po' quelli che non lavorano, non studiano, ma poi lei riportava anche in apertura del suo articolo quell'esercito di ragazzi che rimane, diciamo, anni e anni nelle facoltà fino a dover fingere finte cerimonie di laurea. Che cosa succede anche da questo punto di vista?
Ma non lo so, mi chiedo se non stia diventando un fenomeno sociale e se lo sta diventando, perché cosa sta succedendo? Ne so quanto voi, non, sono un giornalista economico, mi sono imbattuto in queste cose. Posso solo dire che mi pare che forse bisognerebbe parlarne di più anche sui giornali, e dunque cercherò di farlo, però insomma è evidente che su questo rischiamo di danneggiare, come dire, il potenziale anche di capitale umano del nostro paese a lungo termine.
Diciamo, ce n'è uno perso sul territorio, nelle università e altrove, e uno che invece fugge via all'estero, mi sembra questa la fotografia. Davvero grazie a Federico Fubini per essere stato con noi, giornalista economico del Corriere. E torniamo con il professor Tiraboschi. Diciamo che di carne sul fuoco quest'oggi ce n'è molto. L'articolo di Federico Fubini, tra l'altro, toccava diversi punti, appunto quest'ultima questione. Lui la chiamava un po' un fenomeno sociale. Parlo ancora a lei come un professore, non so se si è imbattuto in circostanze come quelle che raccontava il giornalista.
No, casi concreti non ne ho, però è evidente che c'è da un lato una fortissima aspettativa delle famiglie, dei genitori che spingono i ragazzi a scegliere i percorsi universitari aspirando a carriere importanti, in un contesto come il nostro dove le imprese magari chiedono tecnici, chiedono dei professionisti di percorsi più legati alla professionalizzazione del mestiere, dove basterebbero istituti tecnici o istituti professionali. I ragazzi non si iscrivono a questi percorsi perché vengono ritenuti dei percorsi di serie B o di serie C, cioè non idonei a chi aspira a essere un cittadino di serie A nel nostro paese. C'è un forte atteggiamento negativo verso i lavori manuali, verso i lavori comuni, quindi molti si iscrivono all'università però senza un vero orientamento, nelle famiglie, perché le famiglie che probabilmente non hanno tutte le competenze per orientare percorsi universitari devono però essere attente a capire i sogni dei ragazzi, le loro passioni, i loro desideri, i loro limiti, i loro talenti, e quindi aiutare il giovane a capire quello che vuole fare. Quello che io vedo spesso nelle aule universitarie, giovani che si sono iscritti a traino di amici, di conoscenti, di fratelli, non invece per vere scelte. Ce ne sono molti che lo fanno, ma molti altri che non lo fanno, proprio perché non c'è dietro un'attenzione e soprattutto una consapevolezza che queste scelte poi saranno determinanti nel futuro. A 25 anni, dopo tanti tentativi per raggiungere una laurea non raggiunta o raggiunta una laurea con voti bassi, non si potrà tornare indietro sulle proprie vocazioni, le proprie passioni, che magari si sono scoperte troppo tardi. Quindi il nostro paese ha bisogno di un monitoraggio, ha ragione Fubini, occorre indagare, ragionare cosa sta succedendo nelle scuole, nelle università, che sono peraltro diverse in base alle collocazioni geografiche, che hanno diverse vocazioni rispetto ai mestieri, professioni, settori produttivi, e accanto al monitoraggio servirebbe un vero orientamento, un orientamento in ingresso nei percorsi scolastici e universitari e un orientamento in uscita, peraltro tenendo presente che non basta a orientare i giovani nelle scelte, ma poi occorre accompagnarli, quindi anche delle figure importanti come delle figure di mentori, di guide. E ecco, quello che forse possiamo dire, almeno noi professori facendo un po' di autocritica, è che in questa nuova economia non servono solo competenze tecniche, educare significa tirare fuori, non solo dare qualcosa, dare un'istruzione tecnica, educare significa aiutare i giovani a crescere, i giovani devono essere accompagnati a professori, non devono essere, oggi assistiamo a delle grandi aule universitarie in cui gli studenti si siedono, prendono appunti, non conoscono i colleghi di banco, non conoscono il professore, servirebbe invece un atteggiamento molto più proattivo anche da parte di noi docenti e un forte investimento, anche se le risorse sono poche, nei servizi di placement e nei servizi che servono a capire quelli che sono i fabbisogni professionali. E dall'altro lato cambiare anche i metodi didattici. Oggi abbiamo la disponibilità di tecnologie, è cambiato molto il mondo esterno e spesso nei commenti all'articolo di Fubini veniva anche detto da parte di un rettore importante di un Ateneo milanese che la società e l'economia sono cambiate e che l'Ateneo, l'università invece fa sempre un po' fatica a stare al passo con questi enormi cambiamenti economici e sociali nelle famiglie, nelle scuole e poi nel mercato del lavoro.
Professore, un altro punto è, lei citava poco fa il sapere tecnico, no? Che sono poi i percorsi che si possono fare nelle scuole superiori, negli istituti tecnici. Ci sono tra l'altro su questo regioni italiane che hanno sperimentato in modo positivo questa esperienza, mi riferisco per esempio al Trentino Alto Adige, in particolare alla provincia autonoma di Trento e Bolzano, che hanno avuto su questo percentuali di successo e di placement molto buoni di giovani appunto usciti da istituti tecnici. C'è da fare un ragionamento un po' a tutto tondo a questo punto sulla formazione e sul mondo e quella che noi chiamiamo, continuiamo a chiamare quarta rivoluzione industriale, su come bisogna orientare il sapere, che non è solo quello universitario e quindi dovrà essere anche sapere tecnico, un sapere consapevole prima degli anni dell'università, e soprattutto che tipo di università dovremo immaginare, cioè un'università in cui diciamo il sapere umanistico lascerà il tempo che trova a favore invece di di lauree scientifiche che saranno sempre maggiormente richieste, immagino.
Sì, sono temi decisamente complessi da affrontare in pochi minuti, però sicuramente la quarta rivoluzione industriale non può essere limitata a un fenomeno tecnologico, a nuove tecnologie, a un'automazione spinta, questo c'è già stato nelle fabbriche dagli anni Ottanta. La quarta rivoluzione industriale è il sistema delle fabbriche intelligenti, delle reti intelligenti, che significa quindi avere persone intelligenti, persone con competenze, saperi, e quindi una sfida di mestieri, professionalità, di conoscenze e di saperi che vengono messi a servizio della società e dell'economia. Quindi sicuramente è decisivo. Se posso immaginarmi come saranno le università del futuro, non me ne immagino delle università verticali divise per discipline, giurisprudenza, economia, ingegneria, chimica, ci sarà bisogno di forte interdisciplinarità, di saper affrontare lo stesso problema da diverse angolazioni, da diverse competenze. Questa sarebbe una grandissima rivoluzione nel sistema universitario. Lo stesso vale per la formazione tecnica, le esperienze di Bolzano che vengono sempre indicate come un territorio, un laboratorio, in realtà si richiamano l'esperienza tedesca, un'esperienza di orientamento dei giovani intorno ai 14-15 anni, indirizzare i giovani verso dei percorsi dove il contatto con l'azienda non è funzionale a trovare un lavoro, ma è funzionale a un metodo pedagogico, un metodo educativo, che sarebbe il metodo dell'alternanza, che io direi meglio il metodo dell'integrazione tra teoria e pratica, tra esperienza e sapere teorico. Ecco, ci aspetta una grandissima rivoluzione e l'Italia non giunge attrezzata adeguatamente, ma se vogliamo evitare di spendere energie inutilmente importanti sulla bassa crescita, la bassa produttività, i dati in chiaroscuro del mercato lavoro, sicuramente il primo grande investimento che dobbiamo fare, la prima grande riflessione, il primo grande cantiere è quello di rinnovare la scuola e l'università, non come blocchi separati, ma capire le traiettorie dell'ingresso nelle scuole, i diversi percorsi che poi portano all'università, l'alternanza, gli apprendistati di lì bene e in anticipo dentro il mercato del lavoro. È una grande rivoluzione che richiama due protagonisti, i professori e gli studenti che vanno portati al centro. Federico Cubini poneva un tema essenziale, ma chi sono i docenti oggi in università? Come vengono selezionati? Oggi un docente passa la sua carriera per vincere dei concorsi, quindi è più attento alle sue esigenze di carriera che invece a vere e proprie vocazioni educative. Nessun professore universitario segue dei percorsi legati al metodo dell'insegnamento e alla pedagogia e al modo con cui relazionarsi con dei giovani che stanno entrando appunto nei percorsi universitari, al di là di quello che poi noi diciamo sui concorsi universitari e altro, ma proprio rivoluzionato più che il meccanismo di reclutamento, la formazione, la classe diciamo così dirigente anche del sistema universitario, che deve essere funzionale a intercettare il cambiamento esterno e non solo a conservare dei piccoli ambiti di potere funzionali alle carriere accademiche.
Ci fermiamo qui, davvero grazie professor Tiraboschi per essere stato con noi anche in questo spazio di approfondimento con Lavorare Info. Abbiamo sentito appunto il professor Tiraboschi e prima il giornalista economico del Corriere della Sera Federico Fubini, appunto a partire dallo spunto offerto dal suo articolo La crescita zero dei laureati, il primo salario per chi esce dall'università è a 1.000 euro, questo era diciamo lo spunto che in realtà ne ha offerti poi numerosi altri. Ci fermiamo qui, ancora grazie ai nostri ospiti. I nostri riferimenti invece www.radioradicale.it invece per scriverci, farci avere i vostri commenti o solo dirci che ci ascoltate. Io ascolto @radioradicale.it. Buon proseguimento con questa mattinata e con i nostri programmi.